Io mi sono laureata, che avevano da poco lanciato lo Sputnik, che ha rappresentato l'inizio di un'era. E io devo dire che quello che abbiamo fatto dal 57 ad oggi è stupefacente. Abbiamo inventato una cosa completamente nuova. Lo Sputnik ha anche un grandissimo significato politico, perché, come detto, è una pallina da poco, cioè piccolina, pesava poco. Doveva essere dimostrativo, no? Che si era capaci, cioè che erano capaci, erano fatti i russi, no? Erano capaci di mandare un oggetto nello spazio mantenendolo in orbita per, c'è stato circa 90 giorni, quindi per un bel po' di tempo. A parte l'ingenuità, che guardatelo perché è veramente una meraviglia, è stato lanciato con un grandissimo lanciatore, che era Semyorka, un lanciatore di 280 tonnellate che ha messo in orbita 80 kg, questo vi dice cosa costa mandare in orbita un oggetto, ma aveva queste quattro lunghissime antenne che servivano a trasmettere il famoso bip bip. È stato lanciato dalla base di Baikonur, ma qui era una sala di controllo che avevano presso in Mosca, no? Allora questi stavano a sentire bip bip, che era trasmesso su due particolari frequenze, i 20,005 MHz e i 40,002 MHz, che sono frequenze tipiche delle trasmissioni russe. A dire il vero, si dice che su queste frequenze qualcuno ha sentito delle voci nello spazio negli anni 60, da cui è nata la leggenda che forse c'erano uomini nello spazio, che non si sa niente, non lo sappiamo. Comunque, se torniamo indietro a quella precedente, si vedono le quattro antenne. Allora, le quattro antenne erano troppo lunghe. Noi adesso facciamo le antenne telescopiche, ma allora non c'erano. Allora, siccome non ci stavano nell'ogiva del lanciatore, le hanno appoggiate all'esterno del lanciatore. Una cosa che adesso non faremmo mai, perché è stata fatta con un'ingenuità, però ha funzionato. Perché aveva un significato politico, e questo l'ha avuto, se vogliamo, anche per l'Europa, per tutti noi? Perché quando Korolev ha telefonato a Khrushchev e gli ha detto: abbiamo lanciato il primo satellite artificiale della Terra, Khrushchev l'ha presa così, ha detto bravi bravi, è andato a dormire. Cioè, la cosa non l'ha, l'ha capito il giorno dopo, quando ha letto i giornali americani, perché in America ha avuto un linguaggio, perché l'America era irraggiungibile. Le testate nucleari non riuscivano ad arrivare fino all'America, noi le avevamo vicinissime perché ce le avevamo con in Jugoslavia, no? Pure non arrivavano fino in America, ma un satellite che hai sopra la testa ti vede, ti spia e può caderti addosso quando vuole. Ragion per cui è nata la guerra tecnologica. Gli americani hanno capito che non erano più invincibili, una cosa. Quindi dal punto di vista politico, certo, ha avuto un grandissimo...
Ha dato inizio proprio alla guerra fredda. Siamo negli anni 50, il momento in cui lei finisce il suo percorso di studi in ingegneria aeronautica, perché, come ha ricordato giustamente, allora lo spazio non c'era. Ecco, ma lei ha sempre avuto la testa fra le stelle. Come è avvenuto il passaggio dall'aeronautica allo spazio?
È più o meno automatico, come è avvenuto nel mondo. Una gran parte delle industrie aeronautiche hanno aperto un settore spaziale, perché proprio, insomma, gli aeroplani volano a 10.000 metri. Li contiamo in metri, perché se dicessimo 10 chilometri faremmo una brutta figura, no? 10 chilometri, allora si arriva a 10 chilometri di quota. Noi andiamo molto più su, però le alte tecnologie che erano servite per far bene gli aeroplani, per fare i controlli degli aeroplani, adesso è tutto automatico, sono poi state travasate nello spazio, quindi è stato naturale. Solo che io ho avuto la fortuna di incominciare a lavorarci subito, ecco, questo sì, lavorarci subito pensando alle stelle, che sono tra le cose più belle che ci sono, no? Lo sappiamo.
Ecco, veniamo proprio a questo, come sono nati i suoi interessi giovanili e soprattutto come ha potuto seguirli, perché siamo negli anni 50, in un'Italia appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, sì, quindi sì. Un'Italia, così come una Svizzera, in cui il ruolo della donna era sostanzialmente quello di angelo del focolare.
Questo di sicuro. L'Italia era uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, ma anch'io ero uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. Io ho avuto, faccio questo piccolo inciso, io ho avuto la fortuna di fare la guerra da bambina. Quando la guerra è finita io avevo 8 anni, quindi me la ricordo perfettamente, compresi i grandi bombardamenti del 43. Così. Allora, l'esperienza della guerra è drammatica. E ti lascia un'impronta che ti dura per tutta la vita, ti insegna quali sono le cose importanti, ti insegna il vero valore della pace e ti insegna che se tu vuoi fare qualche cosa di buono devi metterti con tutta l'anima. E io, che sono un ingegnere nato vi dico la verità, il mio desiderio era quello di capire come funzionavano le cose. Quindi smontavo tutto in casa con grande disperazione di mia madre e mio padre, devo dire la verità, perché non era una cosa da femmina, certo. Era una cosa da maschio. Io smontavo le biciclette, ma voi non avete idea cos'è difficile rimontarle le biciclette. È sempre il problema. C'è il carter, no? C'è la storia del freno, qualcosa di... mi avanzava sempre qualche pezzo, questo di sicuro. Però ho capito che cosa voleva dire trasmettere il movimento. Ecco, io facevo questo e sono andata a fare ingegneria perché era la strada proprio giusta per capire come funzionano le cose.
Ecco, ma non hanno mai cercato di distoglierla da questo, no? Gli amici o i genitori?
I miei genitori volevano che io ero brava in matematica. Sono stata all'epoca la più bella maturità d'Italia, no? Quando studiare al liceo era una cosa riservata a pochi e dove c'era una selezione spaventosa. Siamo partiti al primo anno in 52, siamo arrivati alla maturità in 19. Questo vi dà un'idea di che cosa è stata. Allora, i miei genitori dicevano: ti piace la matematica? Fai il professore di matematica. Io avevo anche il fisico, no? Minutina, poco appariscente, mi mancavano gli occhialini ed ero un professore di matematica, proprio quelli delle barzellette, no? Vai a fare matematica. E quindi loro pensavano che questa era la mia strada giusta, ben conciliabile con la famiglia, vai a insegnare nelle cose. Ma io, mi hanno mandato presso un professore che insegnava a ingegneria per dissuadermi. E più lui parlava, più io capivo che l'ingegneria mi piaceva, che era proprio quella che mi piaceva. E quindi sono andata a fare ingegneria. Sono poi laureata in 5 anni con 100 lode. Ecco, questo era stato un successo.
Una laurea, la sua prima laurea in Italia in ingegneria aeronautica. Sì. Ecco, malgrado questa sua grande passione, questo suo talento, non sarà stato facile frequentare il Politecnico come donna, come ragazza?
No, assolutamente no. Eravamo al primo anno 5 ragazze su 650 maschi. Quindi quando noi entravamo nell'aula, che erano quelle famose aule aggradinate, no? Che c'erano una volta tutte nuda, nuda, questo era le cose che ci davano dietro, ma non importava niente. Io il primo anno ho avuto 27 domande di matrimonio. Per forza, 650, è chiaro che la cosa funzionava. Poi quando ho cominciato a fare gli esami di giugno, allora c'era la sessione estiva, la sessione invernale, e qualcosina di cose per la sessione invernale, però le grosse... Ho cominciato a fare gli esami, ho preso 30 lode in analisi, 30 lode in geometria, 30 lode in fisica, ho perso tutti i miei innamorati. Non ce ne ho avuto più! Non ne ho più avuto uno! Poi finalmente ho trovato mio marito e quindi la cosa è andata così.
Suo marito che le è accanto da 55 anni.
Sì, io non volevo sposarmi, questo a voi magari non interessa, però ve lo dico ugualmente. Io quando da bambina, da ragazzina mi dicevano cosa farei da grande, la zittella. Perché vedevo le mie compagne di liceo sempre a piangere. Per questa storia degli amori, piangevano sempre. E dicevo, ma chi te lo fa fare con tutto quello che c'è nella vita? Niente, piangevano sempre. Cosa fai? Da grande, la zittella. E poi ho incontrato mio marito e ho perso la testa. Ed è un amore che dura da 55 anni.
Poi ci torneremo, qui merita un applauso sicuramente. Ci torneremo perché è una storia bellissima. Io a questo punto direi di iniziare un po' il viaggio nel cosmo, nello spazio, assieme a lei.
Rampa di lancio, la vostra situazione?
Siamo pronti per il lancio. I meno 60 secondi, comincia il conto alla rovescia.
Arriviamo appunto alla sua attività. Lei si è occupata anche di missioni lunari e di missioni su Marte. Ce ne vuole parlare brevemente, perché poi, lo dico anche al nostro pubblico, dedicheremo un'attenzione maggiore a quella che è la missione che l'ha resa più famosa e che, a cui lei è molto legata, che è quella sulla cometa, no? Arriveremo alla cometa.
Allora, la Luna ha il grande vantaggio che è vicinissima a noi. Non solo, ma che si muove insieme al sistema Terra-Luna, no? Che si muove insieme, quindi la Luna è sempre lì, magari la vediamo più o meno illuminata, ma è sempre lì, Quindi vuol dire che noi in 2 giorni e mezzo, massimo 3 giorni, ci possiamo andare e possiamo ritornare quando vogliamo. Ecco la ragione dei grandi successi delle missioni lunari. Quando è stato fatto il programma Apollo, no? Che è stata la grandissima conquista dell'umanità, con tutti i rischi che guardate ancora adesso, se uno pensa come è andata bene l'Apollo 11 e quante grame ha avuto perché andasse così bene, è stupefacente. Fino all'ultimo momento Armstrong, poveretto, ha dovuto prendere in mano i comandi, perché sennò non si scendeva nel posto giusto. È venuta una spia che ha detto: abbiamo toccato terra, e non era vero, perché era il calcolatore che aveva sbagliato. Hanno avuto uno sloshing, cioè il combustibile ha fatto uno sbattimento, per cui il calcolatore ha segnalato un'emergenza, non abbiamo più combustibile, e invece il combustibile c'era, per dire come sono andate le cose. Però lì abbiamo dimostrato che la tecnologia era avanzatissima. In realtà lei è stato il grande riscatto degli Stati Uniti, no? Prima da allora era tutto russo quello che andava. Ecco, andare sulla Luna è facile. Ci si potrebbe andare, se non fosse per una questione di costi, ci si può andare, vai su, stai su 2 o 3 giorni, fai i tuoi giretti, poi torni indietro. Noi stiamo progettando le nuove missioni lunari. Io però ho una missione proprio mia, ecco, che non riusciamo a mandare avanti per...
Vogliamo dire come si chiama questa
che
missione?
Si chiama Amalia. Allora, si chiama Amalia, che è un acronimo, no? Ascensio Machine ad Lunam Italica Arte.
Niente,
però è venuto
per
fuori
caso,
Amalia.
Comunque,
è venuto fuori,
ecco.
Amalia. E questa missione è una missione dimostrativa, e se troveremo i soldi, prima o poi riusciremo a farcela.
Facciamo un altro balzo, un bel balzo. Nello spazio arriviamo a Marte.
Arriviamo. E Marte, ecco invece il problema, la missione su Marte è complicata. Ed è complicata per colpa, responsabilità del Padre Eterno. Perché voi partite quando il Sole, la Terra e Marte sono allineati, in maniera tale che partite dalla Terra e fate una specie di semiellisse per arrivare su Marte. Per ritrovare questa posizione, tenuto conto del fatto che la Terra si muove, che Marte si muove e così via, ci vogliono 2 anni. Quindi la missione marziana impiega, per se si vuole ritornare sulla Terra, richiede 2 anni di tempo. Ora, si può non ritornare sulla Terra. Le missioni che noi abbiamo fatto di tipo automatico le abbiamo lasciati su, tutti quelli che Spirit, Opportunity, le abbiamo lasciati su. Ma se ci mandate un astronauta, quello vuol tornare indietro. Io ho conosciuti tantissimi di astronauti. Nessuno vuole restare via, vogliono tornare a casa, e quindi fare una missione che dura 2 anni vuol dire stare nello spazio, diciamo pure nello spazio profondo, per 2 anni, con tutti i problemi connessi. In particolare il problema delle radiazioni. Allo stato attuale una missione su Marte comporterebbe automaticamente la morte dell'individuo, perché morte per cancro, no? Perché 2 anni sono troppi. Stiamo cercando tutti i mezzi per la protezione. Una delle protezioni migliori è l'acqua contro le radiazioni, tant'è vero che l'acqua c'è nelle tute degli astronauti che fanno attività extraveicolare, però bisogna vedere qualche spessore, con quanti tempi, insomma stiamo cercando di lavorarci. Prima o poi arriveremo al villaggio anche su Marte, e quindi...
Lei fa parte della commissione scientifica dell'ESA per le esplorazioni proprio su Marte.
Sì, e io ho fatto scrivere che nella missione su Marte ci vuole un equipaggio di 7 persone, perché deve essere un equipaggio completo, no? Che sappia affrontare 2 anni di viaggio e così via. 4 donne e 3 uomini. No. Ne li abbiamo messi.
Senta, ma com'è arrivata a lavorare in questo campo dell'esplorazione spaziale, che è un campo veramente maschile, ad altissimi livelli? Cioè, è bastata la bravura e il talento, o sono state necessarie altre qualità?
Dunque, io parto dicendo che questo mondo dello spazio è uno di quelli in cui il merito viene riconosciuto, cosa che non è vero da tante altre parti. Cito la politica, per esempio. No, non è vero, no? Da noi io posso dire veramente che non valgono le raccomandazioni. Ciascuno vale per le sue capacità. Allora, a me piaceva, ero competente, mi ci sono messa dentro anima e corpo, effettivamente sono riuscita a fare delle belle cose. Nello spazio, i paesi che sono capaci di fare, e tra questi ci metto la Svizzera, perché anche su Rosetta avevamo imbarcato uno strumento svizzero, una cosa, e i paesi che sanno fare sono riconosciuti. Problema, se vuoi, dello spazio è quello di avere idee chiare sul futuro. Cosa faremo? Non si può dire improvviso una missione. Le nostre missioni sono capaci di durare 10 anni, 20 anni, e quindi vanno adeguatamente preparate. Ecco, questo è uno dei campi in cui l'organizzazione è fondamentale, e ci vuole un po' di fortuna, questo di sicuro, un ambiente che ti accoglie e tanta voglia,
tanta
un po' di grinta.
Intanto la vediamo con uno dei tanti protagonisti, forse uno dei primi protagonisti della conquista spaziale, no? Ci
questo
vuole raccontare chi è?
È il mio amico Titov. Dunque, Titov è stato il secondo uomo che è andato nello spazio nel 61, subito dopo Gagarin, no? È partito lui. Anzi, lui sosteneva che lui era veramente quello che aveva fatto la prima missione, perché lui è stato malissimo. Il primo ha fatto 17 orbite, il primo che ha sofferto veramente il mal di spazio. Gagarin non ha fatto in tempo, un po' perché ha fatto un'orbita sola, ma poi secondo me perché aveva una tale preoccupazione che quello che riusciva a fare è soltanto la speranza di sopravvivere. Titov è stato veramente un grande, era la riserva di Gagarin, no? Non ha volato per primo per due ragioni. Uno, perché Gagarin era veramente un bel giovane e quindi anche dal punto di vista fotogenico così si presentava molto bene. E secondo, perché Gagarin era figlio di un operaio, quindi veniva dal popolo, proletario. Lui invece era figlio di un professore e quindi hanno preferito per l'immagine di Indico. Ha fatto cose splendide. Qui lo vedete mentre siamo tutti e due a Baikonur, una splendida base spaziale che è stata costruita in un anno. Un anno, ha fatto una cosa, dietro si vede la rampa di lancio delle Vostok, certo. E che vuol dire che quando si vuole anche nelle costruzioni si riesce a fare in fretta. Noi abbiamo delle autostrade che sono sempre di ferme, questi in un anno hanno costruito.
In Russia hanno anche altri tempi, la scienza aveva un grande ruolo, no? Era fondamentale per il radioso avvenire.
È vero.
Anche le donne avevano un grande spazio. Magari vediamo la prossima immagine in cui vediamo la prima astronauta.
Questa è proprio una mia amica, la Valentina Tereskova, che ha volato nel 63, quindi lei è stata la prima donna. Dopo sono passati, mi sembra, 19 anni prima che volasse un'altra donna, la Sevastskaya. E la Valentina Tereskova, lei è stata scelta per due ragioni. Uno, perché era una brava paracadutista e quindi questo era un segno distintivo. Anche molti altri astronauti erano paracadutisti, vuol dire gente di coraggio, gente che si sa lanciare e così via. Ma anche perché era proletaria, suo padre era morto in guerra, era un eroe di guerra della Prima Guerra Mondiale. Quindi la famiglia si è trovata in condizioni estremamente disagiate e lei ha lavorato per anni in una fabbrica di tessuti, faceva la stiratrice e per hobby andava a lanciarsi con i paracadute. Lei è stata scelta proprio anche per queste ragioni, era molto brava, ma anche per queste ragioni, e ha volato nel 63 con un volo, una missione terrificante, perché la sua missione è durata 3 giorni. Queste sono un po' tutte, non dico pettegolezzi, però notizie non ufficiali, no? La sua missione doveva durare di meno, è durata di più perché sembra che ci fosse un problema per il rientro, comunque è volata di meno. In questi 3 giorni lei non solo ha sofferto il mal d'aria, il mal di spazio tremendamente, continuando a vomitare all'interno della frutta, vi potete immaginare che cosa ha voluto dire. Durante la discesa invece ha picchiato il naso contro il casco e ha spaccato il naso, quindi non è stata filmata quando è arrivata, proprio perché non si poteva vedere che era con Shaman Lader, no? Veramente, veramente malmessa. Hanno dopo rifatto tutto. Ha sposato dopo 2 anni Nikolai, che era un altro astronauta, e si dice che tutto questo fosse stato consigliato dai dottori per vedere se due che erano stati nello spazio potevano procreare in modo regolare, cosa che è successa perché lei ha avuto una figlia, ecco, che poi ha fatto il medico.
Ecco, lei ha avuto modo di conoscere tante, insomma, qualche astronauta, sì, donna. Sì. Possiamo vedere per esempio l'immagine con Samantha Cristoforetti.
Samantha, vi ho preso una fotografia di qualche giorno fa e Samantha ha un grandissimo merito, che ha reso l'attività sulla stazione spaziale anche molto vivibile, l'ha proprio condivisa con gli altri, utilizzando tra l'altro delle bellissime fotografie prese dalla cupola della stazione spaziale, che è una gloria italiana.
Ecco, noi abbiamo la fatto stazione la spaziale per la quale lei ha lavorato.
Sì, io ho lavorato. Vedete la grande trave della stazione spaziale, quella che poi porta i radiatori e i pannelli solari. Allora, il problema dello spazio è che noi possiamo fare le cose, non dico di carta velina, ma estremamente leggere, perché essendo in caduta libera non sentono il peso della gravità. Quindi sì, noi facciamo le case belle e robuste, perché se no ci cadono. Invece in questo caso già stiamo cadendo, quindi... però se voi fate una trave così leggera, quella non ha inerzia, mettiamolo in questo modo, e quindi vibra. Vibra, pensate che in certi momenti fa una vibrazione al giorno, come dire che respira, che è cosa tremenda, tremendissima, perché tutti quegli oggetti che sono attaccati alla stazione perdono appuntamento. Voi avete le antenne che quando fate così puntano da un'altra parte. Se volete che i pannelli solari siano ben rivolti verso il sole, i radiatori siano ben rivolti contro il sole, le antenne siano ben rivolte verso terra, non deve muoversi. Ecco, io ho lavorato proprio su questo. Nel mio laboratorio ho costruito una trave nella scala 1 a 4 e abbiamo fatto le prove dei sistemi di controllo per evitare queste flessioni terribili, disturbantissime.
Ho una curiosità, cioè a lei di stare a bordo di una capsula non è mai interessato molto? Preferiva stare nella stanza dei bottoni?
Assolutamente, guardate, c'è il suo fascino di andare nello spazio e così via, ma secondo me la cosa bella è essere nella stanza dei bottoni, quando voi programmate una manovra, perché allora vedete il vostro oggetto, il vostro strumento che cambia direzione, il vostro satellite che cambia direzione, oppure accendete i razzi e quello improvvisamente parte, e anche se parlate di un satellite terrestre, per esempio geostazionario, lo vedete che si sta muovendo su un'orbita bassa, improvvisamente parte e sull'orbita giusta e arriva all'orbita geostazionaria e diventa un ripetitore per telecomunicazioni e così via. Questo è secondo me. Io dico sempre, senza offesa per gli astronauti, che è un po' come fare il tranviere, no? Se uno sta... Insomma, il tranviere fa la hostess, fa i... Ecco, non diteglielo perché si offende.
E con la promessa ad Amalia Ercoli Finzi di mantenere il suo segreto, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo per la seconda parte dell'incontro con questa signora tra le stelle. Grazie a Lara Persia per l'assistenza tecnica, da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutte.